Futuri possibili?
Ci avete scoperto? Come faccio a indovinare le cose nel futuro? A parte gli scherzi, benvenuti a tutti. Ciao Michele, benvenuti a questa nuova live di People on Chain. Oggi siamo io e Michele. Colgo l'occasione per fare questa piccola marchetta su Futuri Possibili, un libro di Lorenzo Cappannari, come il metaverso e le nuove tecnologie cambieranno la nostra vita. E devo dire che per conciliare il sonno, un testo perfetto. No, scherzo, no. Molto interessante. Molto. Ci sono figure, capito? Ma.
Beh, questo è brutto.
No, allora è interessante perché spazia su diversi argomenti, dall'editoria, cioè come il metaverso, diciamo, lungi dall'essere un semplice giochino, ha diverse applicazioni a mercati futuri, come quello dell'editoria, come quello della pubblicità, come quello dell'arte, che forse è quello un po' più esplorato. Ah, e anche quello delle call, fondamentalmente, no?
Certo, perché comunque tu puoi entrare tranquillamente in call, però piuttosto che fare la call, magari hai la possibilità proprio di vedere l'omino di fronte a te. Quindi magari a te, Massimo, ci potremmo incontrare in riva al mare e fare le live di People on Chain.
La live che facemmo con Alessia e Marco Ondiro, abbiamo fatto vedere un pezzetto di The Nemesis, il metaverso italiano, che poi è il quinto metaverso al mondo per grandezza, no? E abbiamo fatto vedere dei pezzi di quando lui fece il concerto. Diciamo, a prima vista può essere un pochino visto come una cosa scusate, visto come una cosa un pochino, diciamo, un giochino alla Minecraft.
Sì.
Però se pensiamo che comunque quelli che erano lì presenti potevano comunque parlarsi tra di loro, nonostante fossero in luoghi fisici diversi, effettivamente qualcosa di interessante c'è. Poi, sai, per un artista, per un cantante, è anche una forma di sicurezza, cioè non ti tirano le bottiglie addosso, no?
I pomodori.
Se te li tirano sono virtuali, quindi non.
Esatto, fanno meno male.
Comunque, qui alcuni mi scrivono, non so se anche a te, mi scrivono preoccupati per quello che sta succedendo alle banche e so che tu sei molto preparato sull'argomento. Dopo ci arriviamo su Credit Suisse, Banca Svizzera e vari crolli
Eh
di
sì.
Milano. Ma
Sì.
noi che siamo amanti del mondo cripto, in realtà siamo contenti perché abbiamo visto una reazione positiva di Bitcoin a questo, che secondo me è significativa, anche se già c'è un ritracciamento, ma è significativa. Secondo me può essere commentata, dopo tu dici anche la tua. E poi ci sono anche altre notizie interessanti, apparentemente negative, ma non per gli addetti ai lavori. Ecco come a volte la conoscenza di un settore ti fa leggere un'informazione completamente diversa. Se per
Vero.
esempio condividi il sito Cointelegraph, vediamo qualche notizia così.
Vai, condividiamolo. Mi dispiace tanto per chi ascolterà il podcast in futuro. E lo sprono a venire su YouTube, su Twitch o su Facebook in modo tale che c'ha la possibilità di guardare in live.
Intanto, vabbè, io Cointelegraph è un blog che seguo dall'inizio. Una cosa interessante che volevo dirti è che vedi in alto, dove ci
Sì.
sono, diciamo, in tempo reale i movimenti di mercato di Bitcoin, Ethereum, USDC,
USDC.
BNB, adesso hanno messo XRP, ADA. Allora, ai miei tempi, 5 anni fa, qui sopra c'era EOS, una
Sì.
blockchain che era molto promettente all'epoca. Poi, l'anno scorso fu tolta e fu sostituita da Sol,
Solana.
Solana. Adesso, oggi, ho scoperto che hanno tolto Solana, ragazzi. Guardate che è
Mamma mia.
significativo. Hanno tolto Solana, ci hanno messo ADA. Al posto di Solana, hanno messo
Vado.
ADA.
Sì, che poi ADA alla fine è un bel progetto, fondamentalmente c'ha un CEO che è comunque degno di nota, E fece anche un video in passato, invito magari a vederlo, in modo tale da rendersi conto che cos'è effettivamente Cardano e come si sta muovendo. Diciamo, non troppo bene in realtà, per quello che penso. Però magari in futuro con la bull run, un aumento dei prezzi che non è, diciamo, quest'anno.
Cardano non è amato da molti, però effettivamente è una blockchain funzionante a tutti gli effetti come Ethereum. Il suo CEO è uno degli ex fondatori di Ethereum.
Esatto.
Cardano in teoria nasceva già alcuni anni fa come blockchain di terza generazione, quindi green era il suo plus, no? Oggi diciamo non è più un'esclusiva questo. E diciamo che il suo problema, secondo me, è un marketing non all'altezza di altri progetti e il fatto che, diciamo, sono molto lenti, devo dire la verità.
Sì, diciamo che lui punta molto a fare le cose per bene, diciamo, prendendo sempre magari in considerazione Solana, no? Che utilizza la Proof of History, quindi diciamo una tecnologia abbastanza nuova per poter andare a ricercare quelli che sono gli hash diciamo delle transazioni così chiamate. Però, diciamo, facendo le cose in maniera molto veloci, quindi entrando dalla beta, diciamo, subito così. Abbiamo visto come varie volte si è dovuto ravviare proprio.
Sì, allora, secondo me una spiegazione sulla lentezza di Cardano, poi passiamo ad altro, è il fatto che Cardano è molto, diciamo, sotto sviluppo di vari team universitari.
Sì.
Quindi è un progetto blockchain che è gestito in maniera diversa da società iperfinanziate, ipercentralizzate. E diciamo direzionate verso il profitto. E quindi forse l'altezza di Cardano nel raggiungere i vari step della sua roadmap è anche legato un po' a questo. Cioè,
Sì,
questo
magari potrebbe essere il suo successo,
infatti
alla fine dei fondi.
comunque ha una community molto forte. Voglio dire, alla
Sì.
fine mi sembra che sta ancora nella top 15.
Sì, Cardano attualmente è settimo. Sì.
Settima, 10, sta sui 30 centesimi. Se tornasse al suo all-time height, raggiungerebbe i $3.
La vedo
Quindi,
difficile, la vedo molto difficile, però potrebbe succedere. Potrebbe succedere e magari superarlo.
sì,
Attualmente non credo.
però ragazzi,
Soprattutto dopo.
voglio dire che probabilmente il motivo per cui Solana off è perché è uscito fuori proprio dalla top 10.
Eh sì, bene sì.
Solana,
Attualmente è in undicesimo.
sì, secondo me Solana potrebbe essere un po', la vedo un po' tosta. Peccato perché era partita alla grande l'altro anno, penso che è stata forse
Wow.
fra i token che hanno performato
Sì, è arrivata veramente a cifre impressionanti.
200
Spinta
dollari.
anche forte dal fatto di, diciamo, alla Meta Research e tutto il resto. È arrivata a 258 dollari
258 dollari.
da circa 26 dollari.
Sì,
Wow.
in un anno ho fatto. E che altro dire? Un'altra cosa interessante, secondo me, una notizia degna di nota, di quelle ultime, no? Tralasciando il topic delle banche, perché ovviamente ci sono diverse notizie verticali su quest'argomento qua. Ah, ecco, una cosa interessante è questa notizia qui, che condividiamo con tutti i nerd che ci seguiranno, che ci seguono o ci seguiranno dopo aver visto questa live. Dimenticate l'HTTP. Ethereum ha un nuovo standard di URL che non può essere oscurato. In base al nuovo standard Ethereum, le DApp e gli NFT possono essere accessibili agli utenti di internet senza la preoccupazione di una censura centralizzata. Diciamo che l'argomento dei domini incensurabili, i domini su blockchain, è una cosa che già è da qualche anno. Unstoppable
Domain.
domain vende già dei da parecchio tempo dei domini su blockchain che poi sono andati a ruba. Io mi
Sì,
ricordo.
da un paio di anni che vende domini.
Sì, io mi ricordo cercai 2 anni fa proprio Marketplace ETH, punto ETH, e volevo 100.000 dollari. Quindi diciamo, sono arrivato tardi, che devi fare. Purtroppo su alcune cose è così. E un'altra notizia interessante, che degna di nota. Ah, a parte ChatGPT c'è la versione 4.
Che io ancora non ho testato in realtà, cioè non l'ho ancora vista.
Allora,
Può essere utilizzata?
sì, può essere utilizzata. Diciamo che fra le
Più
novità
Enterprise.
sembra che hanno integrato la possibilità di interagire con l'intelligenza artificiale anche attraverso delle immagini, cosa che altre intelligenze artificiali già facevano. ChatGPT era un pochino più testuale e sembra che questa è una delle integrazioni. Ce ne sono anche delle altre, interessanti, e che hanno a che fare anche con gli smart contract. Su Bitcoin ci arriviamo tra poco. Bitcoin e le banche. Ah, ecco, un'altra cosa positiva, mentre tutto va giù e a volte anche un po' Bitcoin, che poi semplicemente ritraccia. Secondo me Bitcoin dai 15.000 ai 30.000 si può considerare lateralizzante, cioè
Sì,
io lo vedo come un corridoio giusto per la volatilità di Bitcoin. E la market cap di Bitcoin supera Meta e amplia divario con Visa. E
Meta.
questo è interessante.
Meta che ha
Meta
tagliato ultimamente un po' di posti, eh? Continua a
Meta
tagliare posti.
posti, ragazzi.
Eh beh, sì. Diciamo che gli aumenti dei tassi di interesse si fanno sentire. Finalmente, direi, finalmente. Infatti abbiamo visto quello che sta succedendo, no?
Sì, tornando al mondo Bitcoin, cripto, possiamo dire che sicuramente continua a essere sotto attacco da diverse dichiarazioni negative da parte della SEC, però anche, Bitcoin
Bitcoin e Bitcoin.
se la sta gestendo molto bene.
Sì,
E
diciamo che quello che non ti uccide ti fortifica.
bravo. Allora, la notizia invece è molto interessante, che vi posso dire, da addetto ai lavori del mondo NFT e criptoarte, è che la conoscenza di un settore fa la differenza fra leggere una notizia in maniera negativa o positiva. Ecco, per esempio, questo è il caso. Meta stacca la spina agli NFT su Instagram e Facebook.
Wow.
Siccome sono coinvolto in un progetto che riguarda i token non fungibili, ormai da 2 anni, e ci ho investito anche personalmente parecchio. E quando l'altro anno lessi che Instagram stava per implementare la creazione di NFT, ovviamente mi preoccupai, no? Il mio socio e amico, che abbiamo avuto anche ospite a People on Chain parlando di intelligenza artificiale, Manuel Timperi, mi diceva: guarda, non ti preoccupare, perché questo mondo, quando la bolla degli NFT scoppierà, sopravvivranno i progetti verticali. Tutto ciò che è orizzontale, estremamente orizzontale, come una piattaforma mainstream che adotta gli NFT, cioè dà la possibilità di farli, è destinato a floppare. Cioè floppare,
Sì,
quindi avere successo.
effettivamente per cosa potrebbero essere utilizzati tu che sei, cioè, addetto ai lavori, ecco, cioè solo come PFP, quindi foto di profilo.
Eh sì, però cioè, chi se la compra? Cioè, i veri collezionisti, il target di riferimento degli NFT, ormai è abituato che va sulle piattaforme blasonate e già conosciute. Cioè, il target di Facebook è un target troppo generalista.
Sì, è vero.
Quindi hanno provato, hanno sperimentato, a distanza di un anno,
È andata
sì.
male.
Dice: le funzioni NFT, dice l'articolo, che hanno avuto vita breve, sono state lanciate per la prima volta a maggio, quindi neanche un anno. Tuttavia, il responsabile della tecnologia finanziaria di Meta ha dichiarato che la società ha intenzione di concentrarsi su altri aspetti. Meta, società big tech, ha deciso di eliminare i token non fungibili dalle sue piattaforme di social media, Facebook e Instagram, dopo circa 10 mesi dal loro lancio.
Wow.
E diciamo che i creator professionisti restano sulle piattaforme dove ci vanno collezionisti che sono disposti a pagare certe cifre perché hanno già compreso il valore di un'opera, soprattutto se dietro c'è un artista. Andare su Facebook per un collezionista significa farsi autogol perché vai veramente dove insomma c'è la giungla dove chiunque può fare NFT e magari spacciarli per qualcosa di
Sì,
sensato.
diventa più una commercializzazione un po', secondo me, errata, soprattutto sui social network Web 2, che
Cioè,
poi, tra virgolette, manco, cioè i social network Web 3 sono all'altezza ancora della decentralizzazione,
bravo.
tipo Nostra, ad esempio.
Poi non so se tu hai mai visto quando negli ipermercati tipo Auchan, Carrefour vendono le gomme.
Sì.
Tu le compreresti mai le gomme al Carrefour?
Ma ti dirò, sì, volendo sì. Cioè,
Sì, perché c'è la
se mi servono effettivamente, ma le gomme della macchina, intendi?
sì.
Ah, no, in realtà no, no.
Cioè, allora, i grandi magazzini a volte vendono anche cose che noi siamo abituati a comprare in esercizi di vendita al dettaglio, no? Più verticali. Io, sinceramente, io le gomme sono più contento di comprarle dal gommista che le pago di meno. A mio avviso, in certi casi, soprattutto se tengo conto del fatto che c'è l'equilibratura, c'è la convergenza, c'è l'installazione, ho anche una sorta di garanzia.
A meno che non sei un gommista. Magari sei un
Eh?
gommista. Magari sei un
Ah, beh,
gommista.
scusa.
Dici, ok, allora vado al Carrefour a comprare le gomme e
Sì,
lì
però il
sì.
Carrefour ti dà gli stock, cioè loro hanno preso degli stock. È chiaro, no? Allora, questa analogia è per dire che comprare un NFT su Facebook o su Instagram ti pone nella stessa posizione di quello che si compra le gomme al Carrefour piuttosto che andare dal gommista.
Giusto.
È una situazione troppo generale. A meno che tu
Assolutamente.
non hai una seconda macchina, la Panda, con cui tua moglie ci va a fare la spesa, ci carica l'acqua, la distrugge, la graffia, allora lì va pure bene le gomme.
Gomme della bicicletta.
Esatto. Quindi questo è, diciamo, una buona notizia, ecco, per chi invece lavora nel settore degli NFT in maniera verticale, come azienda, come startup, che è sempre il nostro caso, che propone dei progetti selezionati, lavora in maniera un pochino più al dettaglio,
Sì, è vero.
Comunque, un mese fa Amazon ha annunciato che sta sviluppando il marketplace di NFT, quindi vedremo se il suo destino sarà lo stesso fra un anno.
Wow, mamma mia. Guarda, ti giuro, non oso immaginare quello che potrebbe uscire da questa cosa.
Allora, invece, tornando al topic principale, che sono diciamo le banche,
Banche.
quello che sta succedendo, e ecco, mi è arrivato appena adesso una bella fake mail da Intesa San Paolo,
Giusto per rimanere in tema, no?
no?
A
Avviso,
proposito,
il tuo account è bloccato.
allora invito chi ci seguirà dopo, che abbiamo fatto proprio una live dedicata mia e Massimo, dove andiamo, diciamo, ad estrapolare tutti quei concetti tipo email di phishing della sicurezza sul Web 3 per essere, diciamo, completamente sicuri. Quindi andatevela a guardare perché è interessante.
E tra l'altro menzionavamo anche le recenti truffe
Esatto.
legate agli NFT proprio su Instagram, dove alcuni artisti, che ci sono molti artisti emergenti, diciamo anche artisti tradizionali di arte fisica, che si propongono su Instagram, che è una piattaforma che si presta bene, e vengono contattati da persone che gli dicono che vogliono le loro opere, ma in token non fungibili, e gli mandano dei dei presunti, diciamo, codice QR.
Una volta che viene scannerizzato, diciamo,
Sì,
hai
a
fatto.
volte gli duplicano il
Il
wallet.
mondo, duplicano il mondo. Tutto quello che è tuo diventa loro.
Allora, sembrerebbe che il mantello bianco candido della Svizzera non sia più così candido.
Diciamo che ormai non era più un segreto. Cioè, diciamo il segreto di Pulcinella dopo il 2008. Diciamo, se un investitore con un minimo di senno andava a guardare quello che c'era sotto il cofano di Credit Suisse, si poteva rendere conto da solo che era, diciamo, un po' tutte le banche. È semplicemente una persona, diciamo, io la interpreto come una persona proprio attaccata alle flebo che, diciamo, viene nutrita così dalle banche centrali. È veramente assurdo quello che è successo e come è giusto che sia, diciamo, la Svizzera attualmente la sta salvando, no? La banca centrale svizzera la sta salvando dandogli un prestito. Infatti ho mandato un messaggio stamattina sul gruppo Telegram di Coinvest, dove proprio metto a paragone questa cosa che una persona magari per poter chiedere un prestito ha necessità di dare garanzie, collaterali, un casino. Loro invece, giustamente, essendo too big to fail, no? Alcuni lo chiamano anche too big to jail, troppo grandi per andare in galera o troppo grandi per fallire, e vengono forniti prestiti senza garanzie, senza collaterale, senza qualsiasi tipologia di cosa, cioè 50 miliardi di franchi svizzeri che vengono donati così in maniera agevolata ad una banca perché nel caso in cui dovesse fallire si porta giù tutta l'economia.
Ma innanzitutto per far chiarezza pure da chi ci segue, che magari non è avvezzo, diciamo, al mondo finanziario classico, allora, chi è la tipologia di persone o di investitori che si rivolge
Di
a Credit
Credit
Suisse?
Suisse. Guarda, allora, sincera verità, io non penso che siano investitori retail che si affacciano a questa Credit Suisse. Chi potrebbe acquistare magari azioni di Credit Suisse potrebbe essere un retail, oppure potrebbe essere sempre un retail, ma sotto, diciamo, tutela dei consulenti finanziari tradizionali. Io prima ero, diciamo, seguito da un consulente finanziario, che poi praticamente siamo diventati amici più che altro, e inizialmente lui mi fece proprio un test dove vedeva la mia formazione in materia finanziaria per propormi degli investimenti. Allora io, diciamo, tra virgolette, gli ho detto: guarda, ma nel caso in cui dovesse succedere questo, che cosa mi proporresti? Mi proporrebbe praticamente dei pacchetti standardizzati della banca dove magari dentro c'è schifezza, magari compresa Credit Suisse, e in questo caso io sono un investitore, divento un finanziatore di Credit Suisse, delle azioni di Credit Suisse. Ecco, quindi è questo quello che succede. Ma io su quello che vorrei far focus è com'è possibile che una banca che detiene una liquidità così grande abbia perso nel 2022 8 miliardi di dollari?
Allora, questa la so in maniera casalinga, poi mi correggerai se come disse Wojtyla, se sbaglio mi corrigerete. Diciamo che la banca, quando noi depositiamo i soldi, non li mette nel cavù e li lascia lì per proteggerli, li usa i nostri soldi.
Esattamente, esattamente.
E
Quindi
quindi
che cosa è
si
successo?
ferma qua la mia.
Quindi che cosa è successo? Che praticamente la gente ha pensato, i grossi investitori che hanno liquidità all'interno di Credit Suisse, ma piuttosto che tenerli in banca, fermi, perché magari sono dei soldi che sono lì, messi là a caso. Ma dato che stanno aumentando i tassi di interesse e quindi nel caso in cui dovessi comprare un titolo di Stato, un'obbligazione o comunque qualsiasi altro strumento finanziario, no risk, quindi risk free, che poi tra virgolette, risk free, abbiamo visto Credit Suisse che ha perso 8 miliardi, e compro magari titoli di stati americani che a 2 anni mi offrono quasi il 5% di rendimento annuo. È un mercato risk free. Quindi che faccio? Vado a togliere liquidità a Credit Suisse, la vado a mettere nel mercato obbligazionario e loro quindi, avendo acquistato dei titoli di Stato quando ancora i tassi di interesse erano bassi, che cosa è successo? Hanno dovuto vendere in perdita. Hanno venduto in perdita e ora quindi si trovano con dei buchi di liquidità.
Allora, scenari possibili. Allora, Lagarde, che a me mi sta antipatica perché parla sempre male delle cripto, Lagarde dice che il settore è molto più forte rispetto al 2008, perché tutti ovviamente fanno riferimento a quello che è successo nel 2008 e anzi dicono qualcuno che sarà una crisi ancora più
Più
brutale.
forte, certo.
Lagarde invece afferma il contrario, anche se quanto valgono le dichiarazioni della Gard.
Diciamo non tanto dopo quello che ha detto, diciamo veramente poco.
È come il comandante del Titanic, diciamo, a 2/3 del film, che diceva: non preoccupatevi,
Mamma mia, ragazzi, assurdo.
alla gente. Quindi, quello che dice la figura appena menzionata lascia un pochino il tempo che trova, però dei scenari ci sono. Potrebbe questa banca essere salvata da nuovi investitori, però ovviamente di un certo tipo?
No, investitori che non siano cioè che non siano banche centrali, non credo. Cioè, parliamoci chiaramente, se tu avessi, non lo so, 50 miliardi, poniamo questo quesito. Mettiamo caso che tu hai 50 miliardi. Che cosa faresti? Acquisteresti magari una banca che ha visto un'erosione del proprio capitale di circa oppure delle proprie azioni del 97%? Attualmente no. Magari andresti a vedere che cosa hanno in portafoglio, andresti a vedere i bilanci, andresti a vedere come viene gestita. E
Allora,
attualmente
Maschi di Siena finora non l'ha voluto nessuno, infatti.
però ti dirò, si vocifera che ci sono dei rumors in cui c'è una banca concorrente di Credit Suisse che attualmente vorrebbe acquistare una piccola parte. Ah, ovviamente è una cifra irrisoria per poterla, diciamo, non salvare, ma almeno, diciamo, forse gestirla meglio, no? Perché è veramente una gestione malissima. Come poi la Silicon Valley Bank, che praticamente ha acquistato delle obbligazioni, come si dice, HTM, non mi ricordo qual è l'acronimo, comunque che non possono essere venduti. E ovviamente quando si sono trovati, tranne in rari casi, quindi magari quando la gente viene a chiedere liquidità, che cosa succede? Che praticamente se tu sbagli determinati investimenti, ma proprio su delle banalità, senza coperture, non hai più la possibilità, cioè non hai più fiducia, che poi fondamentalmente quello sulla quale si basa il settore bancario, fondamentalmente. Perché io vado a fidarmi di un'istituzione. Un'istituzione che cosa fa? Investe senza hedge i miei fondi, i miei soldi. Cioè, si parla di soldi, si parla magari del risparmio di una vita, si parla di guadagni di una persona che è un imprenditore, magari, non lo so. Quindi, per me, no, per me, no. La risposta alla domanda è no. Non credo ci sarà.
Una domanda che vorrei farti, che secondo me per riflettere, che secondo me è sempre legata anche tornando a quello di cui poi noi ci occupiamo, che è fondamentalmente il mercato cripto.
Che poi
Potrebbe.
scusami Massimo, prima che fai questa domanda voglio fare un'accezione, no? Perché fondamentalmente noi studiamo i mercati tradizionali? Perché attualmente all'interno di Bitcoin la massa monetaria che va per la maggiore sono, magari ce lo diciamo tra di noi, questa è una cosa magari che non si sa, però diciamocelo tra di noi, ma chi è che ha miliardi di dollari da muovere così. Possono essere tre persone, quattro, cinque, ma il restante sono tutte istituzioni bancarie, sono tutti grossi fondi di investimento, quindi noi per forza dobbiamo guardare, avere uno spiraglio sul mercato tradizionale per poter dar vita a un'eventuale strategia. Ok, questa era la piccola.
Allora, parlando di strategia, abbiamo Frage Nicholas che ci chiede: posso buttarci 15 euro in Bitcoin?
Potresti buttarci quello che vuoi in Bitcoin, staccato. Bitcoin non la conosco, conosco Bitcoin attaccato.
Bitcoin staccato mi dà un po' di scam, però se fosse invece quello attaccato, BTC, assolutamente sì, io lo farei. Perché? Perché comunque c'è da dire, qui poi dirai anche la tua, che Bitcoin un pochettino, qualche giorno fa, ha avuto un piccolo pump, diciamo, in contrapposizione al crollo di queste banche. Probabilmente comunque la fiducia, ecco, se è corretto, quindi si riferì al Bitcoin quello reale, la fiducia che molti hanno nei confronti di Bitcoin sta effettivamente un pochino superando quello delle banche istituzionali. L'all-time high di Bitcoin, ovvero il suo massimo, per finire la risposta a chi ci sta seguendo, è 70.000 dollari quasi, quindi adesso sta a 23, oggi sta a 23, no, 25.000 dollari.
Sì, allora, però scusami Massimo se ti interrompo, quello che 24,7, 24.760, quello che vorrei far capire al nostro amico è che fondamentalmente non è che ti dobbiamo dire noi se puoi acquistare Bitcoin o meno, cioè fondamentalmente ti devi fare tu la domanda, perché acquisto Bitcoin? Perché vorrei non buttare? Perché vorrei acquistare 15 euro, in questo caso 15 dollari, di Bitcoin? Perché voglio fare i soldi? Oppure perché magari conosco la tecnologia ed è una rivoluzione finanziaria in atto contro delle eventuali istituzioni finanziarie che si chiamano banche, che non sono poi così tanto sicuro come vogliono farci credere.
Qui hai fatto un po' Yoda, eh? Un po' lo Yoda delle cripto. Lui dice, secondo lui, domani si alza a 26.000. Allora,
Sì.
c'è chi pensa che nel weekend ci sarà ancora un altro guizzo di Bitcoin.
Sì, ci potrebbero essere, in effetti.
Sì, se uno pensa short, sicuramente ci può anche succedere.
Sì. Se vuoi ti
Un'altra.
posso. Vai, dici scusa, Massimo.
No, rispondi, rispondevi a
No,
lui.
no, no, magari, ecco, magari dopo facciamo un po' una carrellata sul grafico, giusto per vedere l'open interest e altro.
Scritto, io voglio farci i soldi, sì, ma mi piace anche inizio basso per poi salire piano piano.
Certo, giusto.
Strategia. Bravo Nicolas. Allora,
Sì.
una cosa interessante, Michele, il fatto che Elon Musk abbia detto stia pensando di comprare una banca. Il fatto che Coinbase abbia fatto comunque un discorso simile e anche di Binance già si vociferava. Ecco, questo fatto che gli exchange o i grandi imprenditori high tech si stanno comunque orientando verso l'acquisto di banche o una banca può in qualche maniera essere significativo nell'analisi macroeconomica che stiamo facendo.
Sì, assolutamente sì. Cioè, potrebbe dare un boost al sentiment, soprattutto, che poi, cioè, sappiamo tutti che fondamentalmente quello che porta avanti il mercato è il sentiment, oltre magari a tutti quegli strumenti finanziari, opzioni, futures, perpetual, chi ce ne ha più ce ne metta. E però questo è un grande boost al sentiment perché giustamente si inizia a pensare più come Bitcoin come punto di riferimento nel caso in cui tu non voglia affidarti a delle banche. E ti spiego anche un'altra cosa, Massimo, che mi preme tanto dire, è che sì, ok, le banche, Ok, quindi se Binance magari vorrebbe acquistare una banca o se Twitter vorrebbe acquistare una banca, quindi Elon Musk, CZ, eccetera, eccetera. Ma fondamentalmente Bitcoin è nato proprio per contrastare questo movimento centralizzato delle banche. Quindi ok, sì, potrebbe essere un bel boost al sentiment, ma non è in linea con quelli che sono i principi fondamentali di Bitcoin, dove io sono la banca di me stesso. Quindi dove io passo i miei bitcoin, li metto in storage, in cold wallet, anche hot wallet andrebbe bene se hai un computer sicuro, e di conseguenza
Però
questo.
questo lo fanno coloro che, diciamo, hanno un livello di indipendenza nella gestione di questo settore abbastanza medio-alto. Purtroppo a livello mainstream, io questa cosa che tu dici la vedo dura, e come successe per il formato MP3 che era nato per dare libertà musicale e poi è stato imbrigliato da piattaforme come Spotify, purtroppo potrebbe uno scenario è quello che Bitcoin farà la stessa fine, cioè verrà imbrigliato dal sistema bancario.
Sì,
Ancora una
sì, sì.
domanda, rispondiamo all'ultima, poi le prossime ti invitiamo a farle sulla nostra community Telegram People on Chain, dove
Lo
che trovi in alto, dove H24 qualcuno risponde
trovi in alto. A
a
caso.
domande neopiche.
H24 non lo so.
Allora, ancora una domanda. Ho usato una piattaforma che non mi è piaciuta molto, quindi vorrei chiederti dove posso acquistarli. Binance è buono, niente scam e paga. Binance è una piattaforma seria.
Per quel che sappiamo, sì, io non lo utilizzo.
No, però diciamo che un neofita.
Sì, per un
Allora, se
neofita, diciamo, forse è una delle migliori.
mi sembra che è un po', diciamo, alle prime armi. Io, per chi è alle prime armi, consiglio sempre Coinbase, che è un pochino più, diciamo, facile da utilizzare, oppure crypto.com. Binance già comincia a richiedere un pochino più.
Crypto.com, no, Massimo, secondo me no.
Vabbè,
Come
per
utilizzo.
15 euro.
Sì.
Investire 15 euro, va bene, pure crypto.com. Però, certo, Binance ti insegna a meglio, a tradare, a fare trading. Hai molte più possibilità di scelta di, diciamo, utilizzare i tuoi asset cripto.
Bene.
È piaciuta comunque la tua risposta sul discorso degli exchange o di alcuni imprenditori che si orientano all'acquisto delle banche. Effettivamente, a parte che le intenzioni sono una cosa, e fare quel
Farlo
che
è d'altra.
è ben altro.
Sì.
Tuttavia, io ho anche lo scenario in cui le banche comunque insomma sono un pochino alcune banche orientate a mettere le mani, come abbiamo sempre detto, il motto piatto cripto mi ci ficco, no? Perché vedi, in alcuni paesi la morsa stringente del fisco sulle cripto può scoraggiare i piccoli investitori, no? Tuttavia, noi sappiamo che molte banche, anche banche molto conosciute anche qui in Italia, acquistano
Regolarmente cripto.
regolarmente Bitcoin, accumulano Bitcoin. Allora, perché una banca italiana, e parliamo di banche italiane, una banca italiana scoraggia quando un conto correntista fa bonifici regolari a piattaforme exchange come Binance o Coinbase, e poi però la banca nella sua totalità acquista Bitcoin perché un domani vorrà essere lei a venderti i Bitcoin, non vuole che tu te li compri quasi in autonomia su un exchange che poi fondamentalmente chiede ancora delle commissioni modeste, ok? Anzi, in alcuni casi uno può anche aggirare le commissioni
Esatto, in qualche modo. Sì, è vero.
Se paga con diversi sistemi, ci sono molti sistemi per farlo. E
Infatti, guarda,
forse
voglio raccontare proprio un piccolo aneddoto, proprio che mi successe con Coinbase addirittura. Ero all'inizio del mio, diciamo, investimento su Bitcoin, che era il 2017. E ci fu un fork, Bitcoin, Bitcoin Cash, eccetera, eccetera. E quello fu il caso in cui io decisi di non utilizzare più exchange centralizzati. E lì è stato che praticamente mi hanno bloccato il conto, mi bloccarono il conto, quindi io non potevo prelevare, non potevo andare giù, non potevo fare nulla, perché il motivo era insider trading.
Ah, ecco.
È qualcosa di abominevole, cosa che non riuscirò mai a capire. L'ultima domanda ti faccio, secondo te Powell aumenterà i tassi di interesse oppure si manterrà, diciamo, sulla sua linea?
Allora, purtroppo non riesco a dare una risposta unica, perché ci sono due possibilità. Se li aumenta, buon per loro, ma potrebbero alimentare ancora di più la fuga verso il mondo cripto o la finanza decentralizzata, che invece vogliono evitare. Se invece li mantengono, potrebbero comunque temporeggiare ed essere un pochino più coerenti con quello che dicono sui grandi rischi della volatilità delle cripto. Quindi potrebbe
Anche
accadere
perché
entrambi.
infatti penso proprio questo, che nel caso in cui dovesse fermarsi con tassi di interesse, potrebbe dar vita a una narrativa che, cioè, ok, allora è vero che c'è un rischio sistemico all'interno dell'economia, mentre invece se continua a fare il suo compito e quindi aumentare 25 punti base perché deve combattere l'inflazione, allora in quel caso inizierà di nuovo ad avere la fiducia degli investitori perché non ha più appeal per il mercato. Non ha appeal.
Assolutamente sì. Mentre noi sex appeal ce ne abbiamo in
Bene,
abbondanza,
ragazzi.
anche senza Alessia, che oggi manca, ma noi il sex appeal ce l'abbiamo lo stesso. Comunque, Alessia sicuramente tornerà presto e la salutiamo, cogliamo
È stata
l'occasione per
interessante
salutarla.
questa live.
Molto, molto
È stata
interessante. Tra
interessante questa
l'altro,
live.
molto interessante. Tra l'altro, ecco, abbiamo questa musichetta che ci accompagna verso l'uscita. Ci fa capire
Questo viaggio
che
notturno.
il subappalto, il subnoleggio di StreamYard sta per scadere, ci cacciano via. No, scherzo. Allora, ricordatevi i nostri canali, il canale Telegram People on Chain, dove potete scrivere domande tecniche. Non diamo consigli finanziari, ovviamente, ma un aiuto possiamo sempre darlo. E anche il canale Instagram People on
Però,
Chain.
stavo... sì.
Prego, prego.
No, volevo aggiungere che sul canale People on Chain vengono condivisi giornalmente delle analisi quotidiane fatte personalmente da me, quindi mi ci metto sui grafici, mi metto su, diciamo, a studiare tutto il mercato e rilascio quotidianamente la mattina un'analisi overview di tutto. Quindi entrate sul canale.
Esatto, e possiamo anche dirlo, c'è anche il sito GoInvest che dà ulteriori, diciamo, modi di essere supportati per chi è
Anche
veramente
per i
interessato a
principianti.
essere bancato nel mondo cripto.
Esatto,
Quindi,
soprattutto per i principianti.
soprattutto per i principianti, che ce ne sono tanti, ancora molti, anzi sono la maggioranza. E grazie per averci seguito, o se ci seguirete, e ci vediamo alla prossima live. Stay
Ciao a
crypto.
tutti.